29 novembre, prima domenica di Avvento, prima lettura. Ogni uomo di Dio sa che solo dal Signore discendono luce, verità e grazia, sapienza, giustizia e redenzione, salvezza, liberazione, pace, ogni altro dono necessario per il più grande bene della nostra vita sulla terra. Sapendo questo, ogni uomo di Dio, quando vede la storia che si incammina per una via di grande turbamento, quando la vede precipitata nella miseria sia spirituale che materiale, innalza forte il suo grido a Dio nella preghiera. Il salmista vede la miseria spirituale e anche materiale del suo popolo e così grida al suo Dio e Signore. Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, seduto sui cherubini risplendi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. O Dio, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerà di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salve. Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici ed essa ha riempito la terra. La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i cedri più alti. Hai steso i suoi tracci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai aperto brecci nella sua cinta e ne fai vendemmia ogni passante? La devasti il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. Dio degli eserciti ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. È stata dalle fiamme, è stata recisa. Esse periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te è reso forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Salmo 80:1-20. Anche il profeta Isaia innalza il suo grido al Signore. Perché il Signore ci lascia vagare lontano dalle tue vie e lascia indurire il nostro cuore così che non ti tema? Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti. Ecco la fede degli uomini di Dio. Ogni salvezza viene dal Signore. Al Signore ogni salvezza va chiesta. Leggiamo Isaia 16b, 64, 1-7. Tu, Signore, sei nostro Padre, da sempre ti chiami il nostro Redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti, come il fuoco incendia le stoppie e fa bollire l'acqua, perché si conosca il tuo nome fra i tuoi nemici e le genti tremino davanti a te. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare dai tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adorato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. E siamo divenuti tutti come una cosa impura e come panni immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo abbizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi chiesto in balia delle nostre iniquità. Ma Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Gli uomini di Dio vedono ogni miseria, sia spirituale che materiale, come solo opera dell'uomo, frutto del suo peccato. Il peccato allontana da Dio, rende ciechi, non vediamo le conseguenze dei nostri peccati. In più il cuore diviene di pietra e ogni preghiera mai da esso potrà sgorgare. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto nel tuo volto, ci hai messo in balia della nostra iniquità. Per questo occorrono gli intercessori, questi amici potenti di Dio. Essi vedono i frutti del peccato e subito si mettono in preghiera per implorare la conversione, il ritorno all'obbedienza, perché così di nuovo la benedizione del Signore scenderà su di noi come pioggia abbondante. Ecco come i tre giovani pregano nella fornace ardente nella quale sono stati gettati a causa della loro obbedienza a Dio. Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri, degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre. Tu sei giusto in tutto ciò che ci hai fatto. Tutte le tue opere sono vere, rette le tue vie e giusti i tuoi giudizi. Giusto è stato il tuo giudizio per quanto hai fatto ricadere su di noi e sulla città santa dei nostri padri, Gerusalemme. Con verità e giustizia ci hai inflitto tutto questo a causa dei nostri peccati, poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te abbiamo mancato in ogni modo. Non abbiamo obbedito ai tuoi comandamenti, non li abbiamo osservati, non abbiamo fatto quanto ci avevi ordinato per il nostro bene. Ora, quanto hai fatto ricadere su di noi tutto ciò che ci hai fatto, l'hai fatto con retto giudizio. Ci hai dato in potere dei nostri nemici, ingiusti, il peggiore fra gli empi, e di un re iniquo, il più malvagio su tutta la terra. Ora non osiamo aprire la bocca, disonore e disprezzo sono toccati a quelli che ti servono, a quelli che ti adorano. Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome. Non infrangere la tua alleanza. Non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausto di montoni di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c'è delusione per coloro che confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non coprirci di vergogna. Fa con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia. Salvaci con i tuoi prodigi, da gloria al tuo nome, Signore. Siano invece confusi quanti mostrano il male ai tuoi servi. Siano coperti di vergogna, privati della loro potenza e del loro dominio, e si infrante la loro forza. Sappiamo che tu sei il Signore, il Dio unico e glorioso su tutta la terra. Daniele 3, 26, 45. Il ritorno alla benedizione avviene nella conversione. Gli uomini di Dio vedono i frutti del peccato e pregano per la conversione di ogni uomo. Senza preghiera non c'è conversione. Senza conversione si rimane nella miseria sia spirituale che materiale. Seconda lettura. L'Apostolo Paolo è vero uomo di Dio. Essendo vero uomo di Dio, è anche uomo dalla incessante preghiera. Dell'Apostolo Paolo, la preghiera è prima di ogni cosa ringraziamento per ogni dono che il Signore elargisce. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Non c'è però necessità sia spirituale che materiale, per sé e per gli altri, per i singoli e per la comunità, per i credenti in Cristo Gesù e per i non incredenti in Lui, dall'Apostolo non consegnata al Signore nella preghiera. Per l'Apostolo Paolo la preghiera è simile all'acqua che scende dal cielo e porta ogni vita sulla terra. La preghiera dell'Apostolo Paolo apre il cielo e fa scendere nei cuori ogni grazia di verità, luce, sapienza, conversione, benedizione, santificazione, illuminazione. Possiamo vedere la preghiera dell'Apostolo Paolo in tutto simile alla preghiera di Elia sul Monte Carmelo. Elia disse ad Acabe: va a mangiare e a bere, perché c'è già il rumore della pioggia torrenziale. Acabe andò a mangiare e a bere, Elia salì sulla cima del Carmelo. Gettatosi a terra, pose la sua faccia tra le ginocchia. Quindi disse al suo servo: sali presto, guardi in direzione del mare. Quegli salì, guardò e disse: non c'è nulla. Elia disse: tornaci ancora per sette volte. La settima volta riferì: ecco, una nuvola piccola come una mano d'uomo sale dal mare. Elia gli disse: va a dire ad Acab, attacchi i cavalli e scendi, perché non ti trattenga la pioggia. D'un tratto il cielo si oscurò per le nubi e per il vento, e fu una grande pioggia. Acab montò sul carro e se ne andò a Israel. La mano del Signore fu sopra Elia, che si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab, finché giunse a Israel. Primo Re 18, 41, 46. L'Apostolo Paolo prega e una pioggia torrenziale di grazia si diffonde sulla terra e inonda molti cuori. Nulla è più potente della preghiera degli amici di Dio. Ecco allora la giusta domanda che ognuno di noi deve porre al suo cuore. Sono io amico di Dio? Sono suo vero servo? Leggiamo prima Corinzi 1, 3, 9. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e da Signore nostro Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita in voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi fino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Non basta però ricevere la grazia del Signore nostro Dio. La grazia va portata al sommo della fruttificazione. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibile nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Solo per grazia possiamo portare a compimento il mistero della grazia che vive nel nostro cuore. Solo per grazia possiamo perseverare nella fede, nella speranza, nella carità. Solo per grazia è ogni nostra crescita spirituale, ogni nostra perseveranza. Solo per grazia possiamo rendere testimonianza alla grazia di Cristo Gesù effusa nei nostri cuori. Questa grazia dobbiamo chiederla con preghiera incessante per noi e per tutto il corpo di Cristo. L'Apostolo Paolo prega e chiede preghiere anche per la sua persona. Ecco la verità della preghiera. Tutto il corpo di Cristo Gesù prega per tutto il corpo di Cristo Gesù. Tutto il corpo di Cristo Gesù prega perché ogni altro uomo divenga corpo di Cristo Gesù per la missione del corpo di Cristo Gesù. Per l'Apostolo la preghiera è il vero combattimento con Dio al fine di vincerlo e strappargli ogni grazia. Ecco alcune richieste di preghiere da parte dell'Apostolo Paolo. Perciò, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e l'amore dello Spirito, vi raccomando, lottate con me nelle preghiere che rivolgete a Dio, perché io sia liberato dagli infedeli della Giudea e il mio servizio a Gerusalemme sia ben accetto ai santi. Così, se Dio lo vuole, verrò da voi pieno di gioia per riposarmi in mezzo a voi. Il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Romani 15:30-32. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito. E a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel coraggio con il quale devo parlare. Efesini 6:18-20. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presente a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Filippesi 5:4-7. La preghiera per ogni uomo di Dio è il suo stesso respiro, il suo aleto di vita, il suo pane quotidiano, l'acqua che lo disseta. L'uomo di Dio però mai si ferma alla sola preghiera. Alla preghiera sempre aggiunge la sua obbedienza ad ogni comando del Signore, in ordine alla sua vita e alla vita di ogni suo fratello. Lettura del Vangelo. Gesù, in quanto vero Dio, viene dal seno del Padre suo e conosce ogni suo pensiero. Gesù, in quanto vero uomo, ogni giorno cresce in sapienza e grazia, in ogni luce e intelligenza dello Spirito Santo. Per questo è nella piena conoscenza del pensiero del Padre. Qual è il pensiero del Padre suo? Quello che da sempre è stato a noi rivelato. Il suo amore per quelli che lo temono. La sua salvezza è per quelli che obbediscono alla sua parola. Conoscendo la verità purissima del pensiero del Padre suo, Gesù avvisa ogni uomo perché vegli. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. In cosa si deve vegliare? Si deve vegliare per rimanere sempre nel timore del Signore. Cos'è il timore del Signore? E la purissima fede nella parola di Dio, la quale, una volta uscita dalla sua bocca, infallibilmente si compie. Così parla il libro del Siracide sul timore del Signore. Il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona d'esultanza. Il timore del Signore allieta il cuore da gioia, diletto e lunga vita. Il timore del Signore è dono del Signore. Esso conduce sui sentieri dell'amore. Chi teme il Signore avrà un esito felice, nel giorno della sua morte sarà benedetto. Principio di sapienza e temere il Signore, essa fu creata con i fedeli nel seno materno. Ha posto il suo nido tra gli uomini con fondamenta eterne, abiterà fedelmente con i loro discendenti. Pienezza di sapienza e temere il Signore, essa inebri di frutti i propri fedeli. Riempirà la loro casa di bene desiderabile e le dispense dei suoi prodotti. Corona di sapienza e il timore del Signore, essa fa fiorire pace e buona salute. L'uno e l'altro sono dono di Dio per la pace e si estende il vanto per coloro che lo amano. Egli ha visto e misurato la sapienza, ha fatto piovere scienza e conoscenza intelligente, ha esaltato la gloria di quanti la possiedono. Radice di sapienza e temere il Signore, i suoi rami sono abbondanza di giorni. Il timore del Signore tiene lontani i peccati. Chi vi persevera respinge ogni moto di collera. Siracide 1, 11, 21. Il timore del Signore è dono dello Spirito Santo e va chiesto con preghiera interrotta al Signore nostro Dio. Oggi, avendo l'uomo perso il timore del Signore, pensa che la parola di Dio sia una favola, uno scherzo, un gioco. Poiché non vuoi più timore del Signore, non si crede più nella verità della parola. Avendo il cristiano smarrito il timore del Signore, ha sostituito la parola del suo Dio con la sua parola, con i suoi desideri di peccato e di vizio, con le sue fantasiose immaginazioni. Il grande universale dissolvimento cui sta giungendo la Chiesa una santa cattolica apostolica è il frutto della perdita del timore del Signore. Qual è oggi il pensiero che governa ogni cristiano? Oggi nell'eternità sempre vince la misericordia di Dio. L'antico adagio pecca fortemente ma crede fermamente, oggi è così tradotto: puoi peccare con ogni peccato, sempre la misericordia del Signore ti avvolgerà, ti condurrà nella vita eterna. Oggi il cristiano non parla più della parola, parla dal suo cuore, dalla sua mente, dai suoi pensieri, dalla falsità e dalla menzogna. Leggiamo il testo di Marco 13, 33-37. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. E come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Gesù insiste molto nel Vangelo su questo invito a vegliare. Il suo invito non è solo per alcuni, ma è per tutti. Quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Bisogna vegliare perché quando la morte verrà, e nessuno sa in quale giorno e in quale ora verrà, dovrà trovarci rivestiti di fede, carità e speranza. Ecco la fede dell'Apostolo Paolo e la sua confessione. Sappiamo infatti che quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mano d'uomo, eterna nei cieli. Perciò in questa condizione noi gemiamo e desideriamo rivestirci della nostra abitazione celeste, purché siamo trovati vestiti, non nudi. In realtà, quanti siamo in questa tenda, sospiriamo come sotto un peso, perché non vogliamo essere spogliati ma rivestiti affinché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. E chi ci ha fatti proprio per questo è Dio, che ci ha dato la caparra dello Spirito. Dunque, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore, finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Seconda Corinzi 5, 1-10. L'Apostolo Paolo insegna queste cose perché colmo del santo timore di Dio e vestito con una robusta e resente armatura di fede, speranza e carità. Madre di Dio, vergine fedele donna, dalla più pura e immediata obbedienza, ottienici dal tuo Divin Figlio la grazia di vestirci con l'armatura del santo timore di Dio. Amen.